Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla sesta puntata di Europhonica, vi ricordiamo su tutte le radio del circuito Raduni. Oggi sarà una puntata scoppiettante, abbiamo tantissimi focus e qui con me c'è Rossella. Ciao Rossella.
Ciao Andrea. Allora, noi siamo assolutamente pronti a partire con questa sesta puntata in cui parleremo di che cosa?
Unione Europea e tecnologia, ma in generale la privacy e il mondo del digitale. Come quali sono i nostri diritti e soprattutto come noi ci relazioniamo con le multinazionali del web, come fin quanto possiamo dire che l'Italia è un paese del primo mondo se non c'è la fibra ottica o in generale un sistema internet come quello degli altri paesi della nostra bellissima Unione. Per farlo abbiamo tantissimi focus, come vi ho detto poco fa. Partiamo subito con Benedetta Interisano, no?
Esatto, io introdurrei proprio questo primo focus dicendoci che nell'Unione Europea, voi lo sapete tutti, godiamo un po' tutti di una serie di diritti di base riguardo per esempio l'accesso e l'utilizzo delle reti e dei servizi online, tra cui ovviamente sicuramente l'accesso a internet. Ebbene, nel focus che stiamo per ascoltare tra pochissimo, realizzata dalla nostra Benedetta, ci farà una sorta di situazione, ci darà un elenco della situazione dei diritti di accesso e di utilizzo nei 28 paesi dell'Unione Europea.
Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Internet veloce e funzionale per tutti gli stati dell'Unione Europea è diventato dal 2013 una priorità nel mercato unico, insieme a quello della circolazione di persone, capitali e servizi. È per questo che nel piano di sviluppo Europa 2020 l'agenda digitale ricopre un ruolo fondamentale. Quest'ultima si propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e progresso. L'obiettivo è quello di creare una rete di città intelligenti, in cui i servizi tradizionali siano resi più efficienti con l'uso delle tecnologie digitali, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Perché si realizzi, uno degli interventi necessari è quello della totale copertura a banda larga. Una rete cioè che sia quanto più veloce possibile, ma soprattutto uguale per tutti e agli stessi costi. Il DESI, l'Indice dell'Economia e delle Società Digitali, elaborato dalla Commissione Europea, segue l'evoluzione delle prestazioni digitali degli Stati membri, basando la sua analisi su 5 dimensioni principali: la connettività, l'uso di Internet, l'integrazione delle tecnologie, i servizi pubblici digitali e il capitale umano. Quest'ultimo in particolare indica quelle competenze che permettono alle persone di interagire online, o nel caso di coloro che lavorano nel mondo digitale, quelle competenze avanzate che permettono di sfruttare la tecnologia per migliorare la produttività economica. Dal DESI del 2015, che riassume i dati raccolti durante il 2014, l'Italia risulta tra i paesi con le più basse prestazioni digitali, con una maggiore efficienza in Danimarca, Svezia e Finlandia. Un requisito imprescindibile per lo sviluppo economico e dei servizi tecnologici è la possibilità di accesso al digitale in egual modo per tutti i cittadini europei. È per questo che ai diritti fondamentali si affianca anche quello dell'accesso a Internet, definito dal Codice dei diritti online attraverso il principio del servizio universale, che cita: «Ciascun cittadino dell'Unione Europea deve avere la possibilità di accedere a un insieme minimo di servizi di comunicazione elettroniche di buona qualità e a un prezzo abbordabile». Questo vale anche per gli utenti disabili, che devono beneficiare di un accesso e di una scelta equivalenti a quelli della maggior parte degli utenti. Ciò significa che per non essere discriminato dal suo diritto di accesso alla rete, il disabile ha diritto anche all'assistenza necessaria per poterlo fare. Pensate a dei software per l'ingrandimento o un lettore di schermo per gli ipovedenti. La tutela dei cittadini prevista all'interno della normativa europea non riguarda però solo la libertà di accesso alla rete, ma anche l'acquisto di prodotti e servizi online e dunque la stipula di contratti, la violazione di diritti e di libertà garantite dalla Carta dei diritti fondamentali, come nel caso della protezione della vita privata e dei dati personali, e la tutela dell'utente in caso di controversie, ad esempio per le operazioni di pagamento online. In linea di massima, gran parte dei diritti e dei principi contenuti nel codice non si allontanano più di tanto da quelli garantiti dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. Per le controversie, ad esempio, è previsto il ricorso dinanzi a un giudice, così come accade per la violazione di un qualsiasi altro diritto, o come nel caso della protezione contro le pratiche commerciali abusive, per cui sono previsti procedimenti del tutto simili a quelli di tutela al di fuori della piattaforma digitale, o ancora nel caso di recesso da un contratto, per cui non è previsto nulla di diverso da un normale recesso. Le differenze, insomma, sono per lo più legate alla fruibilità delle informazioni sul web, che per velocità e accessibilità impongono una maggiore accuratezza. Benedetta Intelisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Aspettavo il momento per raccontarti un pezzo di me e dire le cose che non si possono dire. Non saranno tutti i giorni una gloria, sai, non esiste vittoria senza caduta. Puoi sentirti da solo e allora troverai ancora la mia voce ancora.
E questi erano gli Ultra Vixen con le cose più belle, un po' come i Focus di Eurofonica. Molto interessante questo di Benedetta, perché ci ha fatto capire dove si trova l'Italia a livello di fibra ottica, ma in generale internet, e diciamo che non è la posizione migliore se la condividiamo con Bulgaria e altri paesi.
No, proprio di no, e devo dire che mi ha fatto riflettere questo focus di Benedetta, anche perché è interessante il fatto che l'Unione Europea si stia muovendo proprio per garantire una parità di accesso e di utilizzo di internet, e anche però una tutela nei confronti dei consumatori, che possiamo anche chiamare utenti. E per questo l'Unione Europea ha deciso di dotarsi di questo fantastico codice dei diritti online. Una mossa secondo me molto molto interessante, che tende proprio all'unificazione tra i vari paesi, ecco, molto bello. Principio di universalità, citava Benedetta.
Ma adesso ci spostiamo perché la nostra Caterina Moser ha intervistato per noi Marco Comencini, che è un dottorando di diritto internazionale, e ha fatto quelle domande che un po' ci chiediamo tutti noi quando utilizziamo i social network o in generale ci rapportiamo con le multinazionali del web. Mi riferisco a browser come Google, oppure social network come Facebook, oppure quando ci compriamo i nostri bellissimi libri su Amazon. Tra poco si avvicina anche il Natale, anzi direi tra due mesi, però a me piace un sacco parlare del Natale. Ma senza dilungarmi, sentiamo un'intervista di Caterina che ci ha fatto capire fino a dove si possono spingere le multinazionali con i nostri dati.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Oggi sono in compagnia di Marco Comencini, dottorando in diritto internazionale, e con lui cercheremo di capire qualcosa in più sulla nostra vita online.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Noi siamo una generazione costantemente sommersa nei social network e in internet, sappiamo diciamo tutto di like, condivisioni e tweet, ma tante volte non ci rendiamo conto di dove i nostri dati, le nostre foto vanno a finire. Andando con ordine, dal punto di vista legislativo, ci sono delle normative internazionali e soprattutto dell'Unione Europea sull'utilizzo dei dati personali da parte di browser e social network?
Sì, come giustamente accennavi in introduzione, il mondo attuale è sempre un mondo più interconnesso, dove ovviamente i nostri dati vengono trasferiti al di fuori dei nostri confini nazionali e quindi si rende necessaria una normativa che sia in grado di omologare quello che è lo strumento normativo nei vari paesi. Purtroppo in ambito internazionale non esiste una normativa puntuale specifica. Ci sono una serie di diritti fondamentali che sono contenuti in una serie di strumenti internazionali, però solo sotto forma di principi generali. Riveste invece molto più interesse un organismo che è la Conferenza Internazionale delle Autorità di Protezione dei Dati e della Privacy. Diciamo che all'interno di questo foro di discussione si riuniscono ogni anno tutte le autorità incaricate di proteggere i dati personali. Ha una lunga storia di tradizione perché la prima conferenza risale al 1979 e a partire dal 2008 i documenti finali intendono spronare appunto tutti i partecipanti a concretizzare a livello poi normativo quelli che sono gli orientamenti e le linee guida che vengono a emergere da questi fori di dibattito. Purtroppo il dato che comunque è ineludibile è che tutti questi strumenti sono cosiddetti strumenti di soft law, cioè strumenti che non vincolano né i partecipanti né poi la comunità internazionale nel suo complesso. Invece, in ambito europeo, lo strumento normativo che sta tenendo impegnate le istituzioni negli ultimi 3 anni è un nuovo regolamento che è stato promosso dalla Commissione europea già nel gennaio del 2012 e sostituirà una direttiva del 1995. Con la vita di questo strumento, che è al vaglio adesso del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione, è molto travagliata perché sta incontrando una serie di resistenze in 3 ambiti specifici, cioè nel cosiddetto diritto all'oblio, in materia di big data e infine in materia di social network. Nello specifico poi possiamo anche sottolineare come in campo di social network la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'intervento che risale all'inizio di questo mese, ha ulteriormente complicato il quadro.
Facevi riferimento poco fa ai social network e in questi ultimi giorni si è parlato molto di Facebook riguardo alla sentenza sulla protezione e il trasferimento dei dati personali. Vuoi un po' dirci qual è stata la decisione presa dalla Commissione e che cosa secondo te cambierà dopo questa sentenza?
È una sentenza rivoluzionaria nei principi, che però avrà una seconda fase, cioè quella di concreta attuazione da parte dei vari garanti nazionali per la tutela della privacy, che purtroppo ad oggi, in mancanza ancora appunto della promozione del regolamento di cui parlavamo poco fa, varierà un po' tra Stato e Stato. Ma andando con ordine possiamo descrivere il fatto, ovvero ogni volta che noi ci colleghiamo a Facebook e navighiamo, quindi facendo una serie di ricerche, si registrano tutti i nostri interessi e tutte quelle che sono i dati che noi produciamo. Questi dati poi dal paese in cui vengono utilizzati, come potrebbe essere l'Italia o qualsiasi paese dell'Unione, vengono trasferiti negli Stati Uniti. Un diciamo strumento che è stato approvato ancora nel lontano 2000 prevedeva il cosiddetto principio di equivalenza. partenza o il principio dell'approdo sicuro, detto in inglese safe harbor. Questo principio prevede che il tipo di tutela garantita dagli Stati Uniti per quel che riguarda il trattamento dei dati personali è perfettamente equivalente rispetto a quello garantito a livello di Unione Europea. La sentenza Schrems, che è la sentenza che diciamo ha un po' rivoluzionato il principio appena descritto, dice invece che non è assolutamente dato per garantito questo trattamento equivalente e che nello specifico si dovrà andare a guardare caso per caso qual è l'utilizzo da parte del soggetto che diciamo registra i nostri dati e se effettivamente questa utilizzazione di dati è conforme con gli standard previsti all'interno dell'Unione Europea. E nello specifico Facebook in questo caso non garantiva il medesimo livello di protezione. Infatti tutto si genera dal cosiddetto caso Snowden, quell'attivista che ha rivelato tutta una serie di segreti riguardo il livello di intromissione da parte del governo statunitense all'interno della vita di tutti i cittadini che venivano fondamentalmente controllati. E anche Facebook ha contribuito attraverso la possibilità di accesso ai propri dati da parte del governo americano. Questo tipo di pratica è sicuramente contraria a tutta la normativa europea e il fatto che Facebook si sia prestato a questa attività ovviamente fa sì che lo stesso non possa essere considerato come rispettoso degli standard europei in merito. Quindi ora i garanti nazionali di tutti i paesi dovranno andare di volta in volta a valutare se i dati normativi, il flusso di dati che esce dal nostro paese o dai paesi dell'Unione approda a un soggetto che rispetta o meno questo livello minimo, questo standard minimo di trattamento. E Facebook, come la Corte ha dichiarato, non era idoneo a rispettare questo livello di tutela minimo.
Eurofonica.
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 Parlamento europeo.
Beh, le parole del professor Comencini ci hanno fatto molto riflettere. Trovo veramente molto interessante il fatto che la tutela dei consumatori, degli utenti su internet sia affidata praticamente ai garanti nazionali, perché non esiste una normativa unitaria che faccia fronte appunto alle diversità dei vari paesi.
E poi è importante il fatto che questa sentenza, l'ultima è uscita da pochi giorni, su Facebook ci faccia capire come i nostri dati possano essere usati per la nostra sicurezza, come nel caso dell'NSA citava Snowden il professore, però da ora in poi, caso per caso, si valuterà se la mia ricerca su internet di una pizza per contribuire al mio aumento di peso può avere una valenza per la mia sicurezza, oppure se magari cerco come costruire una bomba può averne un altro. Sicuramente se cercherete Eurofonica sulla nostra pagina Facebook non vi succederà niente di male.
In effetti devo dire che da questo punto di vista l'Unione Europea si è messo un po' con di punta sulla questione delle corporation 2.0, ossia queste grandi multinazionali del web, e da questo punto di vista sicuramente sta cercando di attuare tutti i canali possibili per proteggere i dati personali nei confronti di questi colossi che vogliono utilizzare i dati personali a fini economici. Ma io direi di capire come va avanti la storia, sempre ascoltando le parole del professor Comencini, intervistato dalla nostra Caterina Moser, che continueranno a parlarci sempre della sentenza e altre applicazioni pratiche di questo appunto problema.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
In attesa appunto del regolamento europeo che diciamo fonti parlamentari europee prevedono approvato entro il primo semestre del prossimo anno, che verrà istituito un garante dell'Unione Europea unico per tutti i paesi, è rimesso ai singoli garanti nazionali in questo periodo la valutazione, quindi potrebbero esserci, si prevedono, una serie di ricorsi notevoli per tutti quel che riguarda sia i motori di ricerca, come potrebbe essere Google, sia i social network, come potrebbe essere appunto lo stesso Facebook.
Questa situazione ha rimesso in discussione gli accordi generali tra l'Unione Europea e l'America, che si stavano andando verso la conclusione.
Esattamente, soprattutto uno degli accordi più importanti riguarda uno special agreement per quel che riguarda la materia del terrorismo. Infatti l'Unione Europea e gli Stati Uniti, dopo una negoziazione che durava da ben 4 anni, erano riusciti ad arrivare a una versione finale di un potenziale accordo per la condivisione e il trasferimento di dati per quel che riguarda la lotta al terrorismo. La mancanza di un livello di standard di garanzia e di tutela in ambito civile, cioè quello che riguarda nello specifico Facebook, ha messo in discussione anche quel che riguarda, diciamo, il campo della sicurezza nazionale. E la Corte ha rintracciato come elemento mancante fondamentale l'impossibilità, per quel che riguarda il sistema giuridico statunitense, di un ricorso contro un'autorità che permetta, in caso di abuso di controllo o abuso di intromissione da parte dell'autorità governativa, di vedere processabili i propri diritti. Questa mancanza di possibilità di ricorrere contro un'autorità all'interno degli Stati Uniti fa venire meno quello che è il principio legale della tutela dei propri diritti.
Però diciamo che Facebook non è l'unico colpevole, perché nemmeno Google ultimamente ha avuto buoni rapporti con l'Unione Europea. Mi riferisco ad esempio all'accusa per la violazione delle regole antitrust.
Sì, quindi Google, come Facebook, è coinvolto anche per quel che riguarda, diciamo, il cosiddetto trasferimento dei big data. Parallelamente ha un problema di tipo più specifico, cioè per quel che riguarda la normativa antitrust europea. Ogni volta che ci colleghiamo a Google e, diciamo, cerchiamo ciò che ci interessa, indirizza e canalizza le ricerche verso prodotti o servizi operativi che in qualche modo fanno capo o a Google stesso, quindi ovviamente guadagnandoci, o a soggetti e partner commerciali che in qualche modo fanno guadagnare Google sulle eventuali transazioni. E questo meccanismo funziona non soltanto quando si ha a che fare con il motore di ricerca in sé, con la pagina di Google con cui noi tutti abbiamo confidenza, anche attraverso la telefonia. Questa ricerca è orientata attraverso o partner commerciali stretti di Google o prodotti che fanno capo e riferimento sempre a Google stesso. Siamo ancora nella fase, diciamo, delle accuse, in quanto la Commissione Europea ha stilato un report con il quale sta fondamentalmente investigando, e ci sono già state le prime ammissioni da parte dei vertici di Google con una volontà, diciamo, conciliativa.
E speriamo che a breve, insomma, sia la Commissione Europea e sia dal punto di vista internazionale ci arrivino delle normative più specifiche rispetto a questi argomenti.
Sì, assolutamente, c'è un vuoto normativo che deve essere colmato sia a livello europeo che a livello internazionale, e essendo, diciamo, sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti due dei paesi in cui in teoria lo Stato di diritto dovrebbe essere il più tutelato e il più garantito possibile, credo che potrebbe essere anche una bella occasione per dare il buon esempio al mondo intero, facendo vedere che la privacy dei cittadini è realmente tutelata con strumenti che non sono soggetti al solo arbitrio dei governanti.
Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
We'll be right back.
Questi erano i Lilies on Mars con Dancing Star. A noi ci piace molto parlare delle stelle, in particolare del 12 che formano la bandiera della nostra meravigliosa Unione Europea. Bisognerà un po' aggiornare adesso con 28 stati, ma ritorniamo sull'intervista che ha fatto Caterina, molto interessante.
Molto interessante, soprattutto abbiamo parlato di tutela dei diritti a livello europeo per quanto riguarda coloro che utilizzano il web e la tutela appunto dei loro dati personali che inseriscono nei confronti di queste corporate 2.0, queste multinazionali del web. Ma noi ci siamo anche chiesti, ma queste multinazionali del web, oltre a spulciare i nostri dati quando navighiamo online, ma quanto guadagnano? Le tasse le pagano? E se sì, dove?
Se l'era anche chiesto il commissario europeo per la concorrenza Joaquín Almunia nel giugno del 2014, prima che finisse la commissione Barroso, e aveva attaccato in particolare tre paesi, Irlanda, Olanda e Lussemburgo, per diciamo i loro regimi fiscali che erano altamente agevolati per queste multinazionali del web. Per esempio Apple per l'Irlanda, Starbucks per l'Olanda, Fiat Finance and Trade per il Lussemburgo. Insomma, il problema delle multinazionali, di come paghino meno le loro tasse a seconda di queste sfuggenti sedi legali, ce lo siamo posto anche noi. Il nostro giurista Lorenzo Pellucca ha studiato le carte italiane ed europee per capire come gli stati dell'Unione Europea tentino di tassare le multinazionali della rete, e quindi è andato anche a parlare di una esperienza diciamo fallita come quella della web tax italiana.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Ormai da qualche anno si parla con insistenza dell'opportunità di tassare i colossi del web come Google, Facebook e Amazon, che, non avendo stabili organizzazioni in tutti i paesi dove operano, riescono ad eludere le imposte nonostante registrino fatturati sempre maggiori. L'Italia ha provato a fare qualcosa in questo senso già nel 2013, con la proposta di legge contenente la cosiddetta web tax. Non una vera e propria tassa, ma una misura che prevedeva l'obbligo di aprire una partita IVA italiana per le aziende fornitrici di servizi e-commerce e advertising. Il progetto, però, venne accantonato quando il commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale espresse perplessità riguardo la compatibilità del provvedimento con le libertà fondamentali e i principi di non discriminazione stabiliti dai trattati comunitari. Inoltre, l'IVA è una materia europea e per questo gli Stati membri possono solo effettuare operazioni non strutturali come, ad esempio, modificare le aliquote. Ma il problema delle tasse delle multinazionali del web rimaneva comunque sul tavolo. Per questo, la Commissione europea ha incaricato un gruppo di 6 esperti, capeggiato dall'ex ministro delle finanze portoghesi Vítor Gaspar, di fare il punto sulla tassazione dell'economia digitale. Secondo il report divulgato da questo speciale organo, non ci sarebbe la necessità di istituire regole ad hoc, ma, al contrario, basterebbe ricalibrare quelle già esistenti. Queste nuove prospettive hanno fatto sì che anche in Italia siano allo studio misure come la Digital Tax, basata sul modello dell'omologa britannica nota come Google Tax. L'idea di fondo, ispirata anche dalle raccomandazioni dell'OCSE, è quella di cambiare il concetto di stabile organizzazione, con il quale si intende una struttura non temporanea attraverso la quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica. Le filiali delle web company, infatti, non figurano quasi mai come tali, ma piuttosto come società di servizi che non ricevono profitti. Questi, infatti, vanno alle società capogruppo, che spesso hanno la sede europea in paesi a regime fiscale agevolato, come l'Irlanda o il Lussemburgo. Quest'ultimo Stato, addirittura, come ha rivelato l'inchiesta giornalistica denominata LuxLeaks, tramite una serie di accordi fiscali occulti, ha, di fatto, consentito a oltre 300 aziende e banche multinazionali di eludere il fisco nei singoli paesi in cui prevalentemente operavano. L'introduzione del criterio della stabile organizzazione virtuale, ovvero una presenza economica non necessariamente fisica ma digitale, valutata in base ad alcuni criteri, come ad esempio il circuito dei pagamenti e il numero di lavoratori, consentirebbe di far scattare, una volta superate determinate soglie, una ritenuta del 25% effettuata dagli intermediari finanziari che fanno transitare il pagamento. Una possibile conferma che sia questa la strada giusta da intraprendere può essere vista nel comportamento di Amazon, che ha aperto in vari paesi europei, Italia, Inghilterra, Germania e Spagna, delle stabili organizzazioni, intese come filiali della lussemburghese Amazon EU SARL, che gestiranno direttamente il business negli specifici mercati. Ma un aspetto rimane ancora irrisolto. La Digital Tax, infatti, rappresenta una soluzione nazionale ad un problema che solo un intervento strutturale dell'Unione Europea e altri organismi sovranazionali come l'OCSE può davvero risolvere. E anche se la proposta non sembra allontanarsi molto da quanto previsto nel giugno scorso dalla Commissione Europea con il suo Action Plan on Corporate Taxation, al momento le reazioni della Commissione stessa su questo argomento rimangono, per usare un eufemismo, tiepide. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 Parlamento europeo.
E insomma, abbiamo capito che l'Unione Europea sta seriamente cercando di contrastare le multinazionali del web che delocalizzano i loro grossi introiti in paesi dove non ci sono appunto tassazioni eque. E devo dire che l'Europa, insieme all'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, si sta mettendo d'impegno proprio per combattere l'evasione fiscale delle multinazionali. Io ti dico giusto questa cosa, una nota, no? Questa lotta all'evasione fiscale ha un nome, si chiama BEPS, che vuol dire, no, mi fa un po' ridere, però in realtà il nome è molto serio, è il Base Erosion and Profit Shifting. Cioè, che significa sostanzialmente che vanno a verificare lo spostamento, il trasferimento di capitali. Quello che vogliono fare sostanzialmente all'Unione Europea è proprio quello di impedire che le aziende, le multinazionali specificamente del web, ma non solo, si sottraggano al pagamento delle imposte e quindi che evitino di esportare i profitti realizzati in un paese ad un altro, dove ci sono ovviamente agevolazioni fiscali. Ti do giusto questo dato, questo programma potrebbe permettere di riuscire a ricavare, pensa un po' te, ogni anno da aziende come Apple, Google e Amazon, dagli 89 ai 213 miliardi di imposte non riscosse.
213 miliardi che certamente Alberto non riuscirà a guadagnare in tutta la sua vita, ma per noi ha deciso di sacrificare il lavoro e la passione, ed è per questo che si è andato a studiare il progetto Europa 2020, ma in particolare quello che dovrebbe fare l'Agenzia per l'Italia Digitale. Insomma, vuole rispondere a questa domanda: l'Italia quando avrà una fibra ottica decente?
Oh. Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Eurofonica. Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
L'Unione Europea del domani si baserà sulla riuscita o meno della strategia Europa 2020. Proposta nel 2010 dalla Commissione Europea, Europa 2020 punta a superare la crisi del 2008 dalla quale stiamo ancora faticosamente uscendo con nuove prospettive di crescita che siano più intelligenti, sostenibili e solidali. Per farlo, l'UE si è prefissata 5 ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, ricerca ed innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica e fino all'istruzione e all'integrazione sociale, tutti da raggiungere nel giro di 10 anni. Tra questi, ad esempio, troviamo l'innalzamento al 75% del tasso di occupazione, oppure la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% e fino a interventi di lotta alla povertà e all'emarginazione. Un settore decisivo nello sviluppo dell'Europa di domani è quello dell'information technology, che punta a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e competitività. Il suo punto di riferimento è l'agenda digitale, la cui applicazione in Italia fa capo all'Agenzia per l'Italia Digitale, responsabile del raggiungimento dei target fissati dalla Commissione Europea attraverso l'accordo di partenariato che si basa su due piani nazionali, banda ultralarga e crescita digitale. Il piano strategico per la banda ultralarga punta a raggiungere entro il 2020 una copertura fino all'85% della popolazione con una connettività di almeno 100 megabit per secondo. Per il restante 15% della popolazione, invece, l'obiettivo è di garantire servizi con velocità pari ad almeno 30 megabit per secondo. Per fare un esempio a portata di mano, ciò significa che potete guardare un film in streaming in alta definizione senza attese e senza interruzioni, oppure ascoltare la vostra web radio preferita e contemporaneamente scaricare senza problemi musica acquistata su internet. Il tema del digitale, va da sé, interessa un numero smisurato di aspetti, dalle infrastrutture ai servizi per la pubblica amministrazione, dagli open data e dalla trasparenza a un vero e proprio programma di educazione al digitale. Secondo i dati 2013 della Commissione Europea, nonché dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la strada per raggiungere gli obiettivi che il nostro paese si è prefissato è lunga e articolata. Un dato parla chiaro, la velocità media di connessione, che con 4,4 megabit per secondo è la più bassa d'Europa. Dove trovare dunque i fondi necessari per colmare questo enorme digital divide? Il documento strategico di crescita digitale e banda larga parla di fonti di finanziamento per un totale di 10 miliardi nei prossimi 7 anni, fatti di investimenti degli operatori privati, fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché programmi operativi regionali e nazionali. Le direttive ci sono, i finanziamenti e la volontà di raggiungere lo scopo anche. Cosa manca dunque? In un'Europa che in molti e forse più importanti temi viaggia a velocità differenti, anche per le connessioni internet non poteva che essere altrimenti. Per Eurofonica, da Londra, Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
Eurofonica.
So chi ha torto e chi ha ragione, ora che non ho le forze per restare, ora di nuovo mi muovo e di nuovo non ho più niente, nessuno. da difendere. Di nuovo mi muovo e di nuovo non ho nemmeno l'istinto per restare inerme. È tutto qua, bene incartato. È tutto qua, come un regalo che a cose mie, a cose tue, a conti fatti siamo in due chilometri. Vite altrui per cancellare questo tempo che non ho per stringerti le mani, tanto me ne andrò sia oggi o sia domani. Che cambia di nuovo, mi muovo di nuovo, non ho più niente, nessuno da difendere. Di nuovo senno l'istinto per restare inerme. È tutto qua, così scontato. È tutto qua, manco fosse un pacco che a cose mie, a cose tue, a colpe da scontare in due chilometri.
Questa era Daniele Celona featuring Levante con Atlantide, la leggendaria isola sommersa, un po' alla fine che vorrebbe far fare Salvini all'Unione Europea.
Ma noi andiamo avanti dopo questa fantastica outro di questa canzone, andiamo avanti parlando di un'altra tematica. Abbiamo parlato di barriere, internet sicuramente può essere una barriera, ma di fronte a questo appunto ostacolo che impedisce ai vari paesi dell'Unione Europea 28 di avere un equo trattamento, per esempio di tutela dei dati personali, ma anche appunto di accesso a internet, c'è un'altra tematica che ci ha particolarmente colpito, e cioè, vi diamo questo scoop, ma in realtà già lo saprete se siete informati, che il roaming nell'Unione Europea finirà il 15 giugno 2017. È ufficiale, signore e signori, chiamate, SMS e dati costeranno come nel proprio paese di provenienza. Cosa significa questo? Che non ci saranno più costi aggiuntivi per chiamate, SMS e dati scaricati in roaming. Detto questo, io cederei la parola alla nostra Sara Penge, che ha approfondito questa tematica.
Si è sdoppiata in due, proprio per Eurofonica. Partiamo con la prima parte.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo. Internet è sempre stata una piattaforma aperta e innovativa, ma le poche barriere di accesso limitano il suo pieno utilizzo a pochi utenti, come ad esempio i costi elevati che incontriamo nel momento in cui ci troviamo all'estero per usufruire dei servizi telefonici. Queste barriere sono imposte dai fornitori di rete, quali Vodafone, Tre, Telecom, che non permettono a tutti noi utenti di internet di esercitare il nostro diritto, accedere senza limiti a qualsiasi contenuto e informazione nel web. Per questo motivo, il Consiglio europeo ha adottato nuove norme che disciplinano il funzionamento del roaming e dell'internet accessibile a tutti. Ma cosa si intende per roaming? Deriva dall'inglese to roam, ossia vagare, andare in giro,
e nel campo delle telecomunicazioni identifica l'insieme di procedure normative e apparecchiature che gli operatori telefonici usano per permettere agli utenti mobili, cioè a noi, di collegarsi tra loro utilizzando anche una rete non di loro proprietà, pagando l'affitto, per così dire, telematico a un altro operatore. Il 1 ottobre 2015 sono state approvate dal Parlamento europeo nuove norme di abolizione dei costi extra del roaming per la telefonia mobile nell'Unione europea. Lo scopo è duplice. Da una parte, salvaguardare il libero accesso a internet, dove i sovrapprezzi del roaming finiranno a partire dal 15 giugno 2017. E dall'altra, azzerare la differenza di prezzo tra tariffe di roaming e quelle nazionali, in base al principio della neutralità della rete, dove non viene imposto né favorito l'uso di un determinato tipo di tecnologie. Per la prima volta, quindi, una norma dell'Unione Europea obbligherà gli operatori che forniscono l'accesso ai servizi internet a trattare tutto il traffico allo stesso modo, offrendo anche agli utenti finali il diritto di accedere ai contenuti di loro scelta e distribuirli su internet. Sara Penge, per Eurofonica, da Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
E noi ringraziamo Sara per questo fantastico focus. Vi ricordo che l'accordo definitivo sarà ratificato nei prossimi mesi dal Parlamento e dal Consiglio e in seguito saranno anche diffuse le linee guida che dovranno seguire appunto i vari operatori telefonici. Ma arrivati a questo punto,
come in ogni puntata che si rispetti, abbiamo l'intervento di uno dei nostri ragazzi della redazione. Siamo qui con Marco Daldos. Ciao Marco.
Ciao ragazzi.
Allora, tu ti sei letto tutti i giornali di quest'ultima settimana solo per noi e sei entrato un po' nelle stanze del potere per parlarci degli eventi più importanti. Iniziamo da uno scoop.
Sì, esatto, sul Daily Telegraph si parla di Brexit, che non è citato statale magari come alcuni pensano per Brescia, ma è qualcosa di più rilevante e che riguarda la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il quotidiano britannico, infatti, ha messo alla luce uno scoop che riguarda David Cameron e il suo governo. Risulta infatti che questi abbiano sottoposto un elenco di 4 richieste chiave che l'Unione Europea deve soddisfare per tenere il Regno Unito tra i suoi membri, in previsione insomma del referendum sulla permanenza uscita della Gran Bretagna che si terrà entro la fine del 2017. Ti interessa sapere quali sono questi 4 punti?
Assolutamente.
La Gran Bretagna deve essere formalmente esentata dal principio di un'unione sempre più stretta, questo è il primo. Il secondo è, deve essere ufficiale che l'Europa è una unione a più valute, l'euro non è la sua moneta ufficiale. Il terzo, inoltre, ha lo scopo di restituire potere agli stati, gruppi parlamentari, i parlamenti nazionali devono poter fermare proposte di direttive e poter abrogare leggi europee già esistenti. Mentre l'ultimo riguarda che l'Unione Europea deve essere riorganizzata per impedire ai paesi dell'Europa di dominare gli altri. Protezioni particolari devono essere accordate alla City di Londra, insomma un po' come le mani avanti, secondo me.
Beh, ti prometto che la mia richiesta che ti farò adesso sarà meno complicata di quella del governo Cameron. Tra poco si riunirà il Consiglio europeo il 15 e 16 ottobre, di che cosa si parlerà?
Durante il Consiglio europeo che si terrà il 15 e 16 ottobre ci saranno alcuni temi che riguardano sicuramente quello dell'immigrazione. Un rapporto dettagliato chiamato Fence Out, che letteralmente significa fuori dalla stazionata, come un po' diciamo le bestie o alcuni diciamo criminali, Amnesty International elenca le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale che sta praticamente facendo l'Ungheria. Amnesty chiede che l'Unione Europea si chieda l'articolo 7 del Trattato Europeo, che permette al Consiglio Europeo appunto di inviare un avvertimento di uno Stato membro quando c'è un rischio evidente di violazione del diritto umano o dello Stato di diritto. Ricordiamo infatti che l'Ungheria ha praticamente avviato una vera campagna xenofoba investendo 100 milioni di euro per tenere fuori i rifugiati dal loro paese, praticamente pari a 3 volte il costo che sarebbe stato nel caso di un'accoglienza fosse annuale.
Beh, sicuramente l'Ungheria verrà ammonita in questo Consiglio europeo. Il Consiglio europeo al quale parteciperà ovviamente anche come Stato fondatore l'Italia. Renzi ha informato la Camera dei Deputati su quello che dirà. Che cosa ha detto?
Esatto, sì, diciamo che Renzi ha appunto informato la Camera dei Deputati sulla posizione del punto di vista del Consiglio europeo. Lui afferma infatti che l'accordo di Dublino è superato e che, con le riforme acquistiamo autorevolezza per dire che la politica europea insomma ha fallito. E per chi insomma non sapesse cos'è o chi non si ricorda cosa fosse l'accordo di Dublino, è un accordo che riguarda essenzialmente il documento principale adottato dall'Unione Europea in tema di diritto di asilo. È sottoscritto da tutti i paesi membri, tra cui anche quelli non membri come la Svizzera.
Senti, il Parlamento europeo, parliamo un po' più di Unione Europea nello specifico, è contrario a una proposta della Commissione riguardo gli OGM. Che cosa ci sai dire?
Esatto, il Parlamento europeo è contrario alla proposta della Commissione che voleva appunto concedere il diritto di opt-out, ovvero il diritto di opt-out, la rinuncia di un certo paese ad adottare una certa regola decisa dall'Unione stessa. Ci sono appunto alcuni paesi che hanno già negoziato alcuni opt-out che possono inserire nella legislazione o nei trattati europei. Alcuni di questi sono appunto la Danimarca, la Gran Bretagna ovviamente con 6 opt-out, l'Irlanda con 2 e la Polonia e la Svezia con 1. Insomma, il presidente della Commissione Ambiente, il relatore appunto per l'Aura, Giovanni Lavia, dichiara che una chiara maggioranza della Commissione Europea non vuole mettere a repentaglio il mercato unico. Per noi la legislazione vigente deve rimanere in piedi e gli Stati membri devono prendersi le proprie responsabilità e prendere una decisione a livello europeo, invece di introdurre divieti nazionali.
Sempre rimanendo in tema di mercato, in questo caso libero scambio, l'Unione Europea vuole stringere un accordo con un paese del Maghreb.
Esatto, sì, diciamo l'ultima che vi posso accennare riguarda appunto il segno di apertura dell'Unione Europea nei confronti del Nord Africa. L'Unione Europea vuole aprire diciamo un trattato di libero scambio con la Tunisia. Cecilia Malmström, che è appunto il commissario europeo di commercio nella Commissione, è andata a Tunisi per lanciare l'accordo con il paese nordafricano. La Malmström, che porterà ottime opportunità commerciali da entrambe le parti. Noi insomma, ce l'aspettiamo, siamo con buone notizie.
Speriamo, grazie Marco per essere qui con noi. Adesso ti mandiamo in tutte le edicole della nostra bellissima nazione. Vai.
Ma noi proseguiamo.
Ciao, grazie
Marco, noi proseguiamo con la nostra diretta. Oramai siamo arrivati quasi alla fine. Ci lasciamo un attimo per una pausa musicale. Loro sono Leveless Whiskey con Trigger.
Yeah.
E siamo tornati sempre qui su Eurofonica, vi ricordiamo su tutte le siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Rossella, continuiamo questa rassegna stampa che ci ha presentato all'inizio Marco.
Sì, volevamo darvi un po' di updates. Tanto per cominciare, il 19 ottobre a Miami inizia il nuovo round di negoziati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti sul trattato di libero scambio, il famoso TTIP, di cui il nostro Alberto tempo addietro aveva fatto dei fantastici focus. Che succede? Che questa intesa varrebbe circa 120 miliardi, ma i critici temono sicuramente effetti negativi sui consumi e sulla sicurezza. Tanto per cominciare, il commissario dell'Unione Europea al commercio, la Malmström, faceva trapelare l'idea di proporre addirittura l'eliminazione del 97% delle tariffe doganali tra Europa e Stati Uniti per il prossimo round dei negoziati in agenda Miami. Negoziati che comunque hanno creato numerose proteste, tra cui per esempio quella che si è svolta a Berlino qualche giorno fa, dove sono scese in strada oltre 100.000 persone per rispondere appunto all'invito di diverse organizzazioni della società civile, tra cui Greenpeace.
Tra l'altro ci sarà nei prossimi giorni un tweet storm, cioè tantissimi membri del contrari al TTIP lanceranno dei tweet nell'etere che sperano andranno ad intasare non solo la mail dei vari parlamentari pro TTIP, ma in generale che faccia conoscere quali sono le ragioni contro questo patto, del quale abbiamo parlato anche due focus fa. Però alcuni calcoli fatti proprio dalla Commissione sostengono che ci potrebbe essere un guadagno per la zona euro dopo questo patto. Si parla di 100 miliardi di euro all'anno, ma come sempre c'è la fregatura, perché si sostiene sempre la Commissione che tutti questi guadagni partiranno a partire dal 2027. Quindi tra 10 anni. Si possono aspettare 10 anni, ma forse 120 miliardi di euro non possono bastare. Sempre per parlare di soldi e di fatture, l'Italia accelera i pagamenti. E sembra strano dirlo, ma i privati, che finora sono i peggiori d'Europa nel pagare subito un altro privato che ha fatto una determinata prestazione, sta migliorando. Per dare un po' di dati, in Francia ci vogliono 33 giorni, mentre nel Regno Unito 15, oppure in Germania, e questo non ci stupiamo, emissioni a parte, 13. L'Italia rimane ancora con 48 giorni, però sta migliorando.
Infine vi diciamo che c'è stato il sì alla trasparenza nei tax ruling. Gli stati membri hanno dato il via libera allo scambio automatico delle informazioni sui tax rulings, cioè gli accordi fiscali anticipati tra le imprese e gli stati, che spesso vengono utilizzati dalle multinazionali per spostare i loro profitti dove verranno tassati di meno e evadere così le imposte. Ne abbiamo parlato anche prima parlando appunto delle corporate 2.0 del web.
Federica Mogherini, Antonio Draghi, sono tanti gli italiani che occupano posizioni importanti nell'Europa. Forse Antonio Tizzano, giudice appena nominato vicepresidente della Corte di Giustizia Europea, non è una carica comparabile a quelle, però siamo abbastanza contenti di dirvi che lui è il nuovo vicepresidente. Invece il presidente vero e proprio, se siete amanti del Belgio e delle sue birre, è Cohen Leeners.
Ma arrivati a questo punto, io direi di lanciare l'ultima contributo di questa diretta fantastica, la Europeal, creata dalla nostra Sara Penge, sul garante europeo della privacy.
Arriviamo al momento delle EU-Pills. La sua sede è a Bruxelles e il suo anno di istituzione è il 2004. È stato l'organo che ha permesso a un cittadino spagnolo di esercitare il proprio diritto all'oblio informatico nel caso Google Spain. Stiamo parlando del Garante Europeo della Protezione dei Dati, l'autorità di sorveglianza indipendente il cui principale obiettivo è garantire che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata dell'autorità di sorveglianza. Le sue attività possono essere suddivise in tre ruoli principali: supervisione, consultazione e cooperazione. Per le attività di lavoro quotidiane si parla di supervisione e applicazione, dove verifica se le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettano la protezione dei dati. Fornisce inoltre una consulenza all'Europarlamento e sulle questioni riguardanti la protezione dei dati in ampi settori politici e monitora le nuove tecnologie che potrebbero avere impatto sulla protezione sempre dei dati. Si occupa inoltre di denunce presentate dai singoli cittadini, come nel caso della sentenza Google Spain. Svolge indagini, vigila sul trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'Unione Europea, fornisce consulenza in merito alle politiche e alle norme che possano incidere sulla vita privata e infine collabora con autorità simili negli Stati membri per garantire una maggiore tutela dei dati. Sara Penge per Eurofonica da Roma.